yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a chi ci ascolta, oggi è martedì, è 21 marzo del 2023, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dunque a partire dalle ore 7.50 sulle radio del circuito Gemini Network. È possibile rinvenire questa e le altre trasmissioni, se siete interessati a farlo, tramite il sito web di GeminiNetwork.it oppure passando attraverso le app dedicate delle varie radio, tra cui Radio Grad, Radio Sonar, eccetera. Oggi continuiamo a tentare di dare una lettura per quanto possibile fuori dal mainstream, fuori da quanto siamo abituati ad ascoltare attraverso i media, del continuo e tendenziale peggioramento delle condizioni del sistema bancario internazionale. Lo abbiamo già detto diverse volte, abbiamo approfondito anche all'interno di Caffè Cornetto come la questione bancaria rappresenti una crisi strutturale, quindi endemica e quindi molto più profonda del sistema di capitale, e adesso sta esplodendo a quanto sembra, visto che siamo già a una decina di giorni di continui rimbalzi, di una volatilità notevole, di un nervosismo straordinario e comunque di un segno negativo su tutti i bancari, i titoli bancari. Diciamo così, del mondo occidentale, quello imperialista, quindi siamo passati dal veder fallire la Silicon Valley Bank attraverso Signature, altra banca sempre legata al dollaro di origine statunitense, per arrivare al nuovo malato che è svizzero, quindi si trova nel cuore dell'Europa per quanto non passi attraverso le maglie dell'euro. Però ci siamo trovati a un fallimento di una grandissima azienda, la Credit Suisse. Ne abbiamo parlato già nelle scorse puntate di Yesterday's Papers, scusatemi, quindi non ribadirò. Cerchiamo semplicemente di capire dove si sta andando. Al momento in cui registriamo questa puntata, gli indici di borsa sono estremamente a ribasso. Questo non vuol dire che ciò rimarrà invariato anche quando chi ci ascolta avrà la possibilità di seguirci, o possibilmente anche nei giorni successivi attraverso il riascolto del podcast, ma sicuramente dà la misura di almeno due elementi. Il primo è che c'è un nervosismo straordinario che rappresenta appunto una fragilità sistemica notevole nonostante le rassicurazioni. D'altra parte sembra che a volte i tentativi di mettere delle pezze a delle crisi così grandi risultino essere più dannose che altro. Ma andiamo per gradi e vediamo prima cosa è successo, diciamo, fondamentalmente durante lo scorso weekend. Inizio della giornata di lunedì è stata salvata Credit Suisse. L'UBS, come tutti sappiamo, è intervenuta pagando ben 3 miliardi di l'equivalente di 3 miliardi di euro per rilevare l'istituto finanziario che stava per crollare. Ma l'UBS, insomma, ha fatto un po' di richieste strane che in qualche maniera sono rappresentative dell'alto rischio che anche appunto questo istituto ha visto nella possibile fusione. Infatti è stato necessario, affinché appunto potesse andare a buon fine questa ennesima fusione acquisizione, una garanzia da parte della Banca Centrale Svizzera della bellezza di 100 miliardi, dell'equivalente, perdonatemi, di 100 miliardi di euro di liquidità a garanzia appunto delle operazioni future del nuovo gruppo che sta sorgendo. Beh, è chiaro che pagare 3 e poi avere garanzia per 100 miliardi significa non stare tanto tranquilli, quindi che vengano a dirci che in questa maniera la Svizzera diviene un centro finanziario riconosciuto a livello mondiale, insomma, prendessero in giro qualcun altro. Si sta in una situazione di estremo rischio e di estremo tensione, altrimenti nessuno avrebbe chiesto queste garanzie, che per carità la Banca Centrale Svizzera si sa essere una delle banche più gonfie di riserve internazionali, anche perché la Svizzera è a tutti gli effetti, come purtroppo sappiamo bene, un paradiso fiscale di grandissima entità al centro, nel cuore dell'Europa. E l'altra questione che è un po' sembrata strana è che ben l'equivalente, scusatemi, di ben 16 miliardi di euro in AT1, che sono delle obbligazioni di cui fra poco vi parlerò, sono state azzerate, il che vuol dire che praticamente sono diventate direttamente capitale. Cosa significa? Significa che normalmente quando ci si trova dinanzi a fallimenti di questo tipo è il capitale azionario a rimetterci, poiché è quello che deve appunto sostenere eventuali rischi di questo tipo. Invece UBS ha chiesto esplicitamente che avvenga il contrario, ossia che siano questi obbligazionisti, appunto per un importo di 16 miliardi, che di fatto sopportino per primi in maniera massiccia l'onere di questo fallimento. Ed è una cosa abbastanza poco usuale, probabilmente anche al di là delle norme, però pare sia consentito, almeno questa è una prima lettura, e sembra che la scelta sia stata fatta perché sia la Banca Nazionale Saudita che il Qatar, che sono azionisti di maggioranza, come sappiamo, della Credit Suisse, non volevano rimetterci proprio una lira, e allora l'agnello sacrificale è stato questo 16 miliardi in AT1. Ma non sono questi strumenti finanziari gli unici che esistono al mondo, perché ce ne sono ben 275 miliardi, dice Bloomberg, in tutto il mondo, e che di fronte a una manovra del genere hanno cominciato a tremare. E dunque quell'effetto domino di cui si parla tanto sembra cominciare proprio in questo senso. Tutti cercano di vendersi questi AT1 perché evidentemente, se sono subordinati al rischio e quindi vengono prima di tutto considerati in un problema del genere, conviene cominciare a venderle. E quando si muovono 275 miliardi di euro, di dollari o il loro equivalente, una parte di esse, evidentemente qualcosa potrà accadere, non solo nei luoghi dove i problemi sono già emersi, ma anche altrove. Nel frattempo questa fusione ovviamente non è che finisce lì dove nasce, nel senso che non è che con una conferenza stampa si esaurisce il movimento, perché si tratta proprio di una vera e propria merger and acquisition, come dicono quelli molto più bravi di me. E dai primi studi che sono stati fatti, che ovviamente in tempi molto brevi, sembrerebbe che questa fusione determinerà un risparmio per entrambe pari a 8 miliardi di euro, e però purtroppo a ciò corrisponderà la bellezza di 10.000 esuberi, quindi circa la metà dei lavoratori di Credit Suisse, un po' meno, verrà purtroppo mandata a casa. Ma c'è ancora qualcosa di più in tutto questo magma così complesso da comprendere, i cui limiti, i cui confini, il cui perimetro è sempre più sfocato. Esce fuori che un'azione coordinata, sentite bene tra chi: Banca Centrale Europea, Banca del Giappone, Banca del Canada, Banca d'Inghilterra e Federal Reserve, pare che abbia messo in piedi una manovra per garantire maggiore liquidità attraverso degli strumenti finanziari per diverse centinaia di miliardi di dollari, perché evidentemente neanche costoro cominciano, nonostante le rassicurazioni, a dormire sonni tranquilli. Le prospettive, come dicevamo e come ribadiamo anche in questa occasione, sono assolutamente imprevedibili. Di certo la fragilità ormai sembra essere conclamata, e d'altra parte questo strano utilizzo delle obbligazioni AT1 potrebbe creare degli ulteriori fallimenti a catena, fermo restante il fatto che, solo tenendo a mente che esiste un denominatore comune che si chiama crisi strutturale, è possibile capire ciò che ci sta avvenendo intorno. Auguro a tutti e a tutti un buon proseguimento di giornata e a sentirci presto.
Wants yesterday's papers. Who was yesterday's girl? Who was yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers. La notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.